All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Gabriele Nissim, che è il giornalista, saggista anche, e anche soprattutto presidente della Fondazione del Giardino dei Giusti, e poi Marcello Flores, storico. Con loro parliamo per un'ora di un tema molto difficile, complicato e anche molto doloroso. Il titolo di questo dibattito lo conoscete, insomma, oltre l'odio il potere della parola, ovvero sia, è possibile oppure no un dialogo per uscire da il dramma israelo-palestinese. Allora, io la prima domanda volevo farla a Gabriele Nissim, però prima di addentrarci nella questione, ti volevo chiedere se, secondo te, a tuo parere, tu ravvedi una difficoltà in questo momento, anche in Italia, a parlare di dialogo, di una soluzione politica e pacifica, cioè dare appunto il potere alla parola, togliendolo a quello che a volte sembrano essere dei tifosi, delle tifoserie, delle partigianerie. Perché, se questo c'è a tuo giudizio, e se c'è, perché c'è?
Io vorrei ricordare in Italia che fino a qualche anno fa noi in Italia avevamo un'istituzione bellissima dove io partecipavo, che era il Centro per la Pace in Medio Oriente, e in questo Centro per la Pace si sono organizzati in Italia tutta una serie di dibattiti, di incontri tra israeliani e palestinesi che dovevano appunto servire per promuovere la soluzione del conflitto. Ecco, noi ci accorgiamo, insomma, che negli ultimi anni questo non è più avvenuto, cioè intorno al conflitto non si è più creato nessuna narrazione di condivisione, nessuna narrazione che metteva insieme i soggetti per parlarsi e per cercare alternative di pace. Uno dei più grandi storici israeliani, morto recentemente, Yehuda Bauer, proprio nel suo ultimo libro, lui scriveva questo, una frase, un'osservazione molto tranchant, diceva: in Medio Oriente la pace tra israeliani e palestinesi sarà possibile soltanto se verrà imposta dall'esterno, cioè se ci sarà dall'esterno un attivismo internazionale che imponga la pace e la soluzione del conflitto. Allora, nel mondo di oggi, ovviamente, se noi ci guardiamo intorno, vedendo gli Stati Uniti di Trump e vedendo la conflittualità e vedendo l'assoluta svuotamento di un ruolo delle Nazioni Unite, noi appunto ci rendiamo conto che questa imposizione dall'alto non è possibile. Non c'è nessun soggetto che va a fermare i massacri di Gaza, non c'è nessuno, cioè questo è, diciamo, una delle questioni che noi vediamo, cioè al di là appunto dei volonterosi di Emergency, della Croce Rossa, di tutte queste associazioni, però non esiste nessun organo internazionale che può imporre la fine di questi massacri. E se noi facciamo un passo indietro nella storia, noi ci ricordiamo per esempio che quando ci fu la guerra del 73, perché è importante, ci fu un'imposizione da parte degli Stati Uniti e da parte della Russia che a un certo punto impose quella famosa trattativa di pace che portò alla soluzione della questione del conflitto con l'Egitto e che aprì poi tutto quel grande movimento che appunto dalla pace con l'Egitto portò poi alle trattative di Oslo, a quello che era stato l'incontro famoso tra Rabin e Arafat alla Casa Bianca. Ecco, tutto questo oggi non è possibile perché non ci sono le condizioni internazionali. Allora il grande problema è che, non essendo possibile dall'alto, io credo che il grande problema da parte nostra, al di là ovviamente della condanna, perché tutti quelli che sono qui non hanno problemi di esprimere una condanna, no? Per cui è ovvio che noi andiamo a definire quello che succede, i crimini di massa o politiche genocidarie o polizia etnica, cioè noi possiamo usare tutti i termini, però non c'è la possibilità dall'alto di fare nulla. Allora il problema è la costruzione, io credo, dal basso di una, diciamo, di un'attività che metta insieme, come dire, le forze positive israeliane e palestinesi per la ricerca di un possibile dialogo. Questo movimento esiste già, perché esistono tutta una serie di iniziative, di manifestazioni che vedono insieme israeliani e palestinesi. Sono ovviamente quello che potremmo dire delle minoranze creative, perché anche qui abbiamo un dato nuovo che prima non c'era, cioè oggi, come dire, i due popoli hanno una visione negativa l'uno dell'altro, al di là di chi ha ragione e chi ha torto, ma le narrazioni sono che non esiste più nessuna fiducia. Io negli anni, personalmente negli anni 90-95, lavorando appunto per il Centro per la Pace in Medio Oriente, mi recavo, come dire, all'American Colony, incontravo insieme agli israeliani, incontravo l'Ashrawi, incontravo Husseini, incontravo Erekat, andavo a casa loro, sono andato varie volte a Gaza, avevo fatto tutta una serie di incontri e questa era la normalità. Cioè c'era un conflitto durissimo, però c'era un momento di incontro e di dialogo. Oggi tutto questo non esiste più. Allora noi abbiamo anche il problema che dobbiamo cambiare le narrazioni. E allora c'è un grande scrittore noto nel mondo intero, che è Harari, il quale lui era stato uno dei protagonisti delle manifestazioni contro Netanyahu in Israele, no? E lui ha posto questo problema, che se noi vogliamo trovare una soluzione a questo conflitto c'è bisogno del ruolo delle terze parti. Sono le terze parti che dovrebbero diventare un momento di propositivo, di dialogo e di incontro per la soluzione. È un lavoro dal basso faticoso, difficile. Noi dobbiamo cominciare a ricostruire mattone dopo mattone. Ma se, e finisco qui, se noi non affrontiamo questo tema, noi non ci renderemo conto di un fatto molto importante, che il Medio Oriente non è una situazione simile a quella del Vietnam o una situazione simile a quella dell'Algeria. Allora, con l'Algeria e con il Vietnam si diceva fuori gli americani, fuori i francesi. Cioè nel senso che si diceva americani go home, e non so quante manifestazioni abbiamo fatto per dire americani go home, almeno io ero più giovane e magari alcuni non hanno letto queste cose sui libri. Ecco, in Medio Oriente l'idea che qualcuno vada a casa non è possibile, perché israeliani e palestinesi devono vivere in quel luogo, non hanno un altro posto dove vivere. Quindi chi immagina la pulizia etnica o la distruzione dell'altro sta dicendo delle cose che non hanno possibilità, perché 8 milioni di israeliani, 7 milioni di palestinesi devono vivere dal Giordano al mare. Ecco, e dal Giordano al mare c'è un posto solo, non ce ne sono due. Ecco, questo è il grande problema, secondo me, di questo conflitto.
Grazie, grazie Gabriele Nissimi. Allora, Marcello Flores, c'è qualche possibilità oppure ci stiamo illudendo che le piccole formiche possono cambiare qualche cosa?
Tanto buonasera a tutti. Io sono meno ottimista di Gabriele, anche perché Gabriele è un indefesso operatore per fare tutta una serie di iniziative che poi possono anche avere scarsi risultati, ma rilancia per continuare a farli. Io ho un ruolo diverso, anche se cerco di partecipare, che è quello più di di capire, di comprendere, di studiare. A me sembra che una cosa giusta comunque Gabriele l'ha detta, e cioè che ci troviamo in una situazione totalmente nuova in cui non solo noi, ma la gran parte anche di quelli che in passato hanno avuto voce e possibilità nel favorire colloqui, possibili accordi, inizi di accordi, eccetera, non ce l'hanno più. E per dirla con una frase un po', se volete, sintetica e anche banale, è perché da diversi anni, non solo lì, e questa è la cosa importante, è morta la politica. Non c'è più la politica. La politica è l'arte del fare, l'arte del negoziare, l'arte del risolvere problemi, l'arte di porre le questioni, sia pure da punti di vista opposti e diversi, e cercare in qualche modo di risolverli. Gabriele ricordava i colloqui di Oslo. Beh, a Oslo quello che è successo è intanto che c'erano due entità politiche molto forti e significative, anche se non totalmente padroni nel loro territorio. C'era Arafat, che non aveva il controllo completo dei palestinesi, perché c'era già Hamas, che era notevolmente forte. C'era il governo di Rabin e Shimon Peres, che aveva una forte opposizione del Likud, di tutti quelli che poi andranno al potere dopo l'assassinio di Rabin, e hanno avuto l'appoggio sostanzialmente degli Stati Uniti, ma non dimentichiamo anche della Russia, perché i rappresentanti degli Stati Uniti e della Russia erano presenti alla firma di Oslo. E quindi era la politica che aveva trovato una forma che era piena di difetti, ed è su questi difetti che quelli che erano contrari all'accordo, tanto in Israele quanto in Palestina, hanno lavorato per metterlo sempre più in discussione, per metterlo in discussione alla fine in forme esasperate, violente, l'uccisione di Rabin, i massacri compiuti da alcuni ebrei nazionalisti di palestinesi, la Sharon che va a provocare con la sua presenza. Ecco, questo significa però che c'era una politica che rappresentava israeliani e palestinesi. Oggi Netanyahu rappresenta gli israeliani, non li rappresenta tutti. Gli ultimi sondaggi proprio di oggi dicevano che nelle possibili elezioni perde con l'80% dei voti Netanyahu, però ha il potere. E gli altri, quelli che manifestano da settimane, mesi, anni contro Netanyahu, hanno una rappresentanza politica divisa, non unitaria. L'altra, i palestinesi, anche se sono iniziate, abbiamo visto, manifestazioni, proteste contro Hamas, non hanno altra rappresentanza politica che quella. Cioè le due rappresentanze politiche che esistono sono antipolitiche, perché non vogliono un accordo. Il loro punto di vista è quello di distruggere il nemico, di farlo scomparire e di far soffrire il proprio popolo fin quando non si riesce o non ci si illude di sconfiggere. Ecco quindi che l'aiuto che può dare la comunità internazionale e tutti questi gruppi che si muovono dal basso, che ricordava Gabriele, è proprio quello di provare a ricostruire una possibilità di politica, di rappresentanza politica che possa essere a un certo punto credibile e diventare quindi un interlocutore significativo.
Quale dovrebbe essere la roadmap? Perché ricordo che, appunto, lo spiegava prima Gabriele Nissim, anche al tempo di Oslo, degli accordi di Oslo, c'era una guerra senza esplosione di colpi, però c'era la politica, come ricordava Marcello Flores. Adesso hanno vinto gli estremisti, e in mezzo ci sono le vittime civili, da una parte il 7 ottobre e dall'altra Gaza. Qual è la roadmap possibile, Gabriele Nissim? Gabriele.
Ora, io volevo dire una cosa, una cosa a Marcello. Io sono ottimista proprio perché il mondo va male, ecco, quindi diciamo cerco un po' questo atteggiamento, cioè quindi di un po' l'ottimismo della volontà di cui parlava Gramsci, no? Ecco, altrimenti un po' uno si dispera. Ecco, c'è un fatto che sta accadendo. Noi fra un po', settimana prossima, andremo alle Nazioni Unite, e in questi giorni i giornali ne hanno poco parlato, ci sarà questa conferenza per la Palestina organizzata alle Nazioni Unite tra la Francia e l'Arabia Saudita, e è successa una cosa che è proprio la notizia di oggi, che alcuni paesi arabi avevano proposto con dei ministri degli esteri di recarsi in Cisgiordania, di incontrare Abu Mazen, in modo tale che si potesse, come dire, creare questa forza di questa autorità palestinese, proprio che per gestire quello che poteva essere questo possibile accordo. Ecco, e Netanyahu non a caso ha bloccato il viaggio di questi diplomatici in Israele, in Cisgiordania. Ecco, allora qui, ritornando al pessimismo, poi dirò cosa penso, cosa che succede, la politica, cioè tutto quello che succede a Gaza ha un obiettivo molto chiaro: la negazione di qualsiasi possibilità della costruzione di uno Stato palestinese. Cioè tutta la gestione politica che è stata fatta, no, al di là della guerra, ha questo obiettivo. Per la destra messianica al potere in Israele non può esistere uno Stato palestinese. E quindi tutto è stato messo, come dire, in modo che ci fosse, come dire, una distruzione di qualsiasi possibilità di alternativa. Allora io credo che il tema di oggi, secondo me, realista, dovrebbe essere quello di, come dire, di appoggiare questa conferenza, e soprattutto quello di, come dire, di appoggiare la figura di Abu Mazen. Cioè io credo che l'autorità palestinese, se ne parla molto dei suoi limiti, della sua situazione, però, come dire, è da lì che può nascere un'alternativa, un soggetto politico, quel soggetto che è stato poi distrutto da Israele. Allora io credo che molto spesso, qui quando, purtroppo, quello che dice Marcello, la politica non c'è, tant'è vero che nessuno poi dice che fare. Cioè la cosa più per me disgustosa del panorama politico, che non vengono fatte delle proposte. Cioè la politica è tattica, la politica è prendere l'occasione. Cioè, no, allora, come dire, se ci fosse avessimo un ministro degli esteri intelligente, allora farebbe un viaggio nei territori occupati di Israele, andrebbe da Abu Mazen e direbbe che l'Italia è il soggetto politico che porta avanti questo processo. Questo non viene fatto. Quindi anche quando io sento ogni volta parlare di due stati, ma non c'è la politica. Cioè tu dici due stati, ma cosa vuol dire due stati? Se tu non determini delle azioni politiche per arrivare a due stati, allora questa occasione su cui la Meloni ci ha sputato sopra, questa cosa della Francia, dell'Arabia Saudita, ecco, questa per esempio era un'occasione per lanciare proprio l'idea di una alternativa politica che permettesse di nuovo di riaprire un percorso di pace.
La roadmap, so che è difficile.
Qualche mese fa, insieme al mio amico e collega Giovanni Gozzini, con cui abbiamo scritto il libro Perché la guerra, a Siena con gli studenti, un gruppo di studenti quasi tutti stranieri, abbiamo provato a discutere di questa questione. E siccome lì c'erano alcuni studenti israeliani e alcuni studenti palestinesi, abbiamo lasciato parlare loro proprio per cercare di capire che cosa si può fare. E dopo una discussione molto bella in cui entrambi i gruppi hanno cercato di difendere le proprie posizioni ma anche di capire le altre, uno studente israeliano ha detto: al momento non c'è niente da fare, ma per il momento, perché noi giovani presto riusciremo a fare qualcosa. Ecco, la sicurezza che quel giovane rappresentava non era presente invece all'interno del gruppo degli studenti palestinesi. Io credo che la roadmap non per il cessate il fuoco, per cui vanno benissimo tutte le cose che dice, ma una roadmap pensata a una vera pace successiva non può che fondarsi sui giovani e giovanissimi, perché potranno essere solo loro, superando tutte le difficoltà, le memorie che per loro saranno meno profonde e incancrenite di quelli che hanno i trentenni, quarantenni, cinquantenni, eccetera, potranno cominciare a pensare a come riarticolare un dialogo fra di loro. E quindi trovare i mezzi per lavorare con i giovani israeliani, palestinesi, nelle scuole, fuori delle scuole, invitandoli in Italia, invitandoli in Europa, in modo massiccio, per cercare proprio di provare a ricreare questa struttura generazionale nuova in qualche modo, che loro sono per primi pronti ad accogliere e a comprendere, che possa dare una maggiore fiducia, non nell'immediato, dove servirà la politica diplomatica ufficiale in qualche modo, anche quella terribile di Abu Mazen, una delle personalità più corrotte della storia, però la diplomazia bisogna farla con chi si ha, non con chi si vuole inventare di farsela.
Quindi diciamo sostanzialmente che lei pensa che potrà esserci adesso un cessate il fuoco e poi tra 20 anni, 30 anni, quando mai accadrà, ci potrà essere forse una soluzione. Mi pare di capire che sia questa la sua prospettiva in questo momento, se non accade qualcosa di peggio, o no?
Sì, io spero che qualcosa di peggio non accade, visto che, tutti noi, che certo, il peggio è già accaduto, mi sembrerebbe insomma che...
Allora, vi chiedo ancora un'altra cosa, stessa domanda tutte e due, però è sulla stessa falsariga, perché appunto prima Gabriele Nissim parlava delle narrazioni che hanno ormai due popoli, che quindi sono antitetiche in qualche maniera. Se voi doveste parlare a questi popoli, che cosa direste per cambiare le narrazioni? Cioè, per convincerli che l'unica soluzione è quella della convivenza? Cioè, che parole usereste e che argomenti usereste?
Allora, noi come Fondazione Garivo, e questo stiamo lanciando per il giorno della non violenza, nel mese tra i 2 ottobre, no? Vorremmo, stiamo lanciando l'idea di una tenda che viene fatta al Giardino dei Giusti, dove noi raccontiamo le vittime di questo conflitto. Allora, voi dite, ma tu racconti le vittime di questo conflitto perché? Ma perché secondo me, se noi raccontiamo l'inutilità della perdita di queste vite umane, perché questo conflitto, cioè, non è soltanto, come dire, un odio, non è soltanto, come dire, umiliazioni, non è soltanto i coloni nei territori che vanno ad attaccare le macchine dei palestinesi o bruciano le case, no. Questo conflitto ha prodotto decine e decine di migliaia di morti. Allora, io credo che sia importante dire che senso ha che ci siano tutte queste morti. Cioè, non è possibile che si continui su questa strada. C'era una bellissima intervista su Corriere della Sera di Mustafa Barghouti. Mustafa Barghouti è, diciamo, uno degli intellettuali dirigenti palestinesi che, diciamo, non ha ovviamente patriota palestinese, tutto quello che vuoi, ma lui ha affermato questo: noi dobbiamo trasformare quello che era, diciamo, l'idea di lotta armata in resistenza civile. Anche resistenza civile vuol dire resistenza forte, vuol dire usare tutti i mezzi, non significa che tu tiri palloncini in cielo o distribuisci i fiori, no? Ma vuol dire che la resistenza palestinese deve trovare altre vie, cioè deve trovare, diciamo, delle vie di non violenza, perché questo secondo me è un grande problema, no? E allora io credo che noi dobbiamo ricostruire quest'idea di una conciliazione che viene fatta attraverso un dialogo, però che non passi attraverso, come dire, la violenza. E poi c'è un tema forse più filosofico, però che secondo me aveva accolto molto bene quello che è stato l'inventore del giardino di Wat Salam Neve Shalom, so che ne avete parlato questa mattina, e in questo villaggio che esiste da anni, no, in Israele, dove convivono israeliani e palestinesi, è successo un piccolo miracolo che è stato poco registrato, che in questo villaggio si è creata una nuova identità che andava oltre a quella dei palestinesi e degli israeliani. Allora, qual è il punto del conflitto israeliano-palestinese? Che non può esistere un israeliano che non sia anche un po' arabo, come non può esistere un palestinese che non sia anche un po' ebreo israeliano, cioè si deve determinare un'identità nuova. Ovviamente non è che le identità si creano dal mattino alla sera, no? Però, come dire, c'è bisogno di un cambiamento di registro. Una delle cose che mi colpisce sempre di più quando viaggiando in Israele, per esempio, che gli israeliani non conoscono l'arabo. Ecco, cioè, tutti gli israeliani conoscono l'inglese, ma se tu vuoi convivere con degli arabi, ma dovresti conoscere la lingua araba. E per esempio in questo villaggio hanno creato appunto una scuola bilingue, dove israeliani e palestinesi non soltanto conoscono la lingua reciproche, no? Ma addirittura festeggiano le feste religiose, quelle arabe, quelle musulmane, cioè, quindi addirittura, e questo è anche un piccolo miracolo, nello stesso giorno dove ricordano l'indipendenza di Israele, ricordano anche la Nakba. Cioè, ecco, le due cose messe assieme. Allora, anche qui, quando Barcello poi dice giustamente i giovani, io credo che un domani sono proprio i giovani che andranno a costruire delle nuove identità. Cioè le nuove identità, cioè noi non dobbiamo poi pensare che le cose sono sempre uguali, cioè ovviamente con quello che è oggi il clima non c'è nessun tipo, non abbiamo speranze, però io sono convinto che se noi andiamo un po' a guardare bene, appunto così, sono cambiate molte cose, nel senso che vediamo dei germi di cose nuove che possono nascere, no? Ecco, e il villaggio di Neve Shalom io credo che sia un esempio per il futuro.
Grazie. Marcello Flores, invece, lei cosa direbbe?
Ma innanzitutto io credo che, come diceva anche Gabriele adesso, il grosso problema è quello di distruggere la logica identitaria che è cresciuta e si è radicalizzata negli ultimi 30 anni in modo crescente, da una parte e dall'altra, un identitarismo che è molteplice, che è culturale, che è etnico, che è religioso, che è linguistico. Ecco, le identità, quando si radicalizzano, sono l'anticamera dei conflitti. E se non si mettono in crisi, i conflitti continueranno. Io ricordo che all'inizio degli anni 90 e non è per far propaganda alla materia che insegno, ma ci furono due grandi insegnanti, uno palestinese e uno israeliano, che scrissero un libro che si trova ancora adesso, anche se forse non proprio nelle librerie, ma insomma si riesce a trovare, in cui avevano con i loro studenti raccontato le diverse versioni della storia dal 45 fino agli anni 90. Era un libro di storia, era un libro, un manuale per le scuole elementari e medie. Era diviso in due la pagina. Da una parte c'era il racconto israeliano, dall'altra c'era il racconto palestinese. E quindi noi vedevamo, leggendo quel racconto, che c'era il racconto israeliano che raccontava l'attacco subito appena creato lo Stato di Israele dagli Stati Arabi, e dall'altra parte la Nakba. E quindi, mettendo insieme, perché questa era l'immagine che gli studenti avevano, delle due cose, ci si rendeva conto che erano cose concomitanti, che bisognava far convivere. Dopodiché si discuteva del perché le cose erano successe. La storia è quella che deve in qualche modo far capire, non solo raccontare ed elencare. Ma il punto di partenza era questa possibilità di elencare e raccontare davvero quello che era accaduto, così come era vissuto nelle memorie differenti. Ecco, io credo che un racconto della storia è un racconto che sia rispettoso dei punti di vista e delle narrazioni altrui, stando attenti però a espungere tutte quelle che sono falsità, invece, di cui sono pieni i libri e i racconti, non solo lì da una parte e dall'altra, ma anche in Occidente. Beh, ecco, questo credo che possa e debba essere qualche cosa di fondamentale. E di nuovo ritorna che però non può che essere indirizzata soprattutto a chi vuole imparare la storia, non a chi è già convinto che la storia la sa e quindi può dare un giudizio assolutamente chiaro.
Certo, a questo proposito, un lessico anche comune, e qua faccio una domanda a entrambi, che è sulla parola genocidio, ok? Perché è la parola che viene usata da mesi e mesi e mesi. Io volevo chiedergli, in maniera quasi fosse tecnica, se è giusto usarla, e se sì perché, e se no perché, e che cosa implica usarla, e quali implicazioni politiche ci sono nell'usarla e nel non usarla, perché credo che questo sia, diciamo, un esercizio che può essere utile per molti. Gabriele, Nissim.
Ma penso che questa sia, come dire, una discussione molto, molto importante, e io parto da questa idea che il concetto di genocidio sviluppato da Lemkin poi non è stato mai del tutto elaborato. Nel senso che noi abbiamo, come dire, nella narrazione, no, l'idea di genocidio di Lemkin, nella narrazione, non in Lemkin, nella narrazione, appunto, noi pensiamo al genocidio e la Shoah. Genocidio è quello dei Tutsi. Cioè, il genocidio è quello degli armeni, cioè nel senso che quando 2 milioni, 1 milione o 6 milioni di persone vengono eliminate dalla faccia della terra. Lemkin, nell'idea di Lemkin, il concetto di genocidio era soprattutto legato all'idea di prevenzione. Cioè Lemkin parlava sempre di tappe che possono portare ad un genocidio. Cioè tu il genocidio non lo vedi solo dalla fine, ma delle tappe preparatorie lo possono portare ad un genocidio. Quindi parole malate, guerre, crimini contro l'umanità, distruzione, tutto ciò può portare a un genocidio. Allora io quello che dico nella discussione oggi su questo concetto è che non si è affrontato mai con chiarezza il tema della prevenzione. Ecco, allora il problema, secondo me, del Medio Oriente non è solo quello di fermare i massacri attuali, ma di fare una politica di prevenzione perché le cose non vadano avanti. Poi nel concetto di genocidio si è aperta questa discussione su Gaza, ma appunto si dovrebbe, secondo me, aprire una discussione allora anche su tutte le atrocità di massa che ci sono state dalla Siria, cioè questa parola, o dagli uiguri, cioè questa parola, secondo me, è una parola che è tornata, diciamo, nella discussione pubblica e che, secondo me, merita un approfondimento, perché l'idea di Lemkin è anche che appunto ci sono le tappe preparatorie. C'è il genocidio culturale. Questa idea del genocidio culturale non venne poi approvata dalle Nazioni Unite. C'è l'idea dell'istruzione dei gruppi politici. Quindi, come dire, secondo me noi abbiamo, c'è un vuoto che ovviamente è un po' determinato, diciamo, dalle carenze delle istituzioni internazionali che poi hanno creato degli strumenti, però non sono andate avanti. Ecco, credo che il grande problema è quindi quello di rivisitare questo concetto, no? Di rivisitare questo concetto, e perché Yehuda Bauer, a un certo punto, nei suoi interventi, uno anche dei massimi studiosi del genocidio, diceva: a un certo punto il problema non è, cioè, il problema non è solo dare un nome. Ogni tanto, quando si dà un nome, si prendono delle cantonate. Lui dice: lui proponeva, quando non è tutto chiaro, usiamo il termine atrocità di massa, mass atrocity. Ecco, io credo che, come dire, il problema è, dal mio punto di vista, quello di fermare in corso quello che succede. Questa è l'idea di prevenzione dei genocidi. Cioè, purtroppo la comunità internazionale non c'è riuscita, non è riuscita a fermare i massacri di Gaza. Però Gaza ci potrebbe permettere, come dire, di portare a una discussione, secondo me, giuridica, politica, su come questo concetto di genocidio possa essere usato. Mariupol è stato un genocidio? Punto interrogativo. Cioè, quando i russi sono arrivati e hanno tirato bombe, hanno ammazzato migliaia di persone. Ecco, questa parola, secondo me, è una parola che meriterebbe un'ulteriore elaborazione.
Marcelo Flores?
Allora, io penso che genocidio è una parola che andrebbe usata con estrema cautela, intanto per un semplice motivo, che a stabilire se un atto di violenza di massa è stato un genocidio o no può essere solo un tribunale internazionale. Nessun altro può deciderlo. Quindi, fino a quando un tribunale internazionale, vale a dire o la Corte Penale Internazionale, che giudica i singoli individui, o la Corte Internazionale di Giustizia, che giudica gli stati, non stabilirà se c'è stato, in questo caso a Gaza, combinati, un genocidio, non possiamo dire che c'è stato un genocidio. Ora, tra gli studiosi c'è un grande dibattito su questo. L'Associazione Internazionale degli Studiosi di Genocidio, di cui faccio parte da anni, fin dall'inizio ne ha discusso e le posizioni sono estremamente diverse. Ma un conto è la discussione critica, accademica, storica, giuridica che si può fare per provare ad approfondire quello che è avvenuto. Perché, vero, Gabriele ricordava, ci sono i genocidi che a noi immediatamente vengono in mente, i Tutsi, gli ebrei, gli armeni, con non solo la quantità ma le modalità di voler sterminare completamente quel gruppo, anche se poi è stato distrutto solo in parte, ma abbiamo anche
stabilito da un tribunale il genocidio a Srebrenica, in Bosnia, dove sono stati 8.000 i morti, una miseria, scusate il cinismo, rispetto ai 6 o i 2 milioni, ma perché la logica era quella di distruggere il gruppo dei musulmani bosniaci di Srebrenica completamente, facendo fuori tutti i maschi, e quindi il gruppo avrebbe finito di esistere in quanto tale. Allora il problema è che è giusto poter discutere, ma quando il termine genocidio viene usato invece come strumento di propaganda, è stato cominciato a essere usato nelle manifestazioni degli studenti pro-PAL negli Stati Uniti, sono stati i primi a utilizzarlo. Adesso ultimamente ci sono stati gli appelli di 200-300 tra registi, attori, eccetera, che hanno detto è un genocidio, noi lo assicuriamo, giornalisti che hanno detto altrettanto. Ecco, questa è, fa parte di una logica di prender parte e quindi in tutto sommato di propaganda politica che non aiuta a comprendere minimamente quello che succede. Io su questo mi domando perché poi si usa il termine genocidio e si rifiuta di usare, come se fosse una cosa minore, il termine crimini contro l'umanità. Ora, nel diritto internazionale, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e i genocidi sono ugualmente crimini gravissimi. Tutti hanno lo stesso massimo della pena. Non è che il genocidio è più grave degli altri. Però, soprattutto in un caso come questo, utilizzare il termine genocidio in riferimento a una situazione che è quella di un paese i cui abitanti sono stati storicamente oggetto di un genocidio, chiaramente fa creare un cortocircuito di maggiore... insomma, ecco, qui ognuno può dare il giudizio che vuole, che credo che però è tutto tranne la volontà di comprendere. È un modo di dare una risposta volutamente emotiva per pensare che se si aggrava emotivamente la condanna si è più certi di condannare, mentre io credo che invece è cercare di capire quello che succede. Non dimentichiamo che la Corte Penale Internazionale, nell'accusa che ha fatto a Netanyahu e a Gallant, li ha incriminati per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, perché evidentemente ha le prove in mano di poter raccontare e verificare quelle accuse.
Perché infatti l'incontro che facciamo con voi è proprio questo senso, cioè cercare di riuscire a srotolare questa matassa che è così piena di simboli, emotività e ovviamente con quello che sta succedendo non può essere altrimenti. Certo è che aiuta sicuramente cercare di fare chiarezza in questa situazione per poter fare dei passi in avanti. Io devo dire che, nonostante il pessimismo di Marcello Flores e che media un po' l'ottimismo di Gabriele Nissimi, io penso che voi abbiate dato un contributo importante, almeno credo, anche almeno per me lo è stato, immagino anche per il pubblico, adesso magari andremo a sentire. Vi faccio un'ultima domanda a testa, poi passiamo agli interventi del pubblico. L'ultima domanda che devo fare a Nissimi è: due popoli, due stati, ci sarà mai oppure no? Oppure siamo purtroppo alla resa dei conti, quindi tutto quello che abbiamo detto fino adesso servirà a poco?
Ma io penso che comunque per forza di cose io non credo che nessuno dei due popoli riuscirà a distruggere l'altro. Cioè, indipendentemente dal fatto che ci sono queste migliaia terribili di morti a Gaza, queste cose, questa situazione nei territori, però i palestinesi non andranno da nessuna parte, cioè si sposteranno un po', diciamo, come dire, da un territorio all'altro, ma sempre nell'ambito dal mare al Giordano, no? Quindi, abbiamo, come dire, israeliani che lasceranno il paese perché sono stufi delle guerre, però la maggioranza rimarrà. Allora, questo dato di fatto che non c'è altro luogo dove possono vivere, sono costretti a vivere in questo luogo. Allora io personalmente non credo che, nonostante tutta la volontà di questo criminale di Netanyahu di portare avanti con la destra messianica questa espulsione dei palestinesi, non ci riuscirà. Ecco, io quindi credo che cioè noi non è che appunto nessun paese arabo abbiamo visto su Gaza, cioè quando Trump ha detto che di fare un transfer dei palestinesi in un paese arabo, nessun paese arabo ha detto che prenderà mai questi palestinesi. Quindi questi palestinesi e israeliani dovranno vivere nello stesso territorio. Allora qui c'è un dato della realtà. Al di là di tutte le intenzioni dei genocidari, di coloro che vogliono la pulizia etnica, però le popolazioni stanno lì. Ecco, io penso che questo è un dato su cui è il dato della speranza, anche se speranza non sembra possibile, ma è un dato di fatto. Ecco, io credo che è su questo che dobbiamo ragionare.
E invece, per Marcello Flores, l'ultima domanda è: cosa accadrà nelle prossime settimane? Cioè, nel senso, visto quello che... Quando finirà questa guerra? Ci sarà un cessate il fuoco oppure no?
Come si fa a chiedere a uno storico quello che avverrà
proprio
nel
perché,
futuro?
Proprio perché è uno storico. Proprio perché è uno storico. Secondo me gli storici sono gli unici che capiscono quello che succede nel futuro.
Io credo che una novità che sta avvenendo in queste ultime settimane, giorni potrei dire, è una presa di posizione più dura e più distante nei confronti del governo di Netanyahu da paesi occidentali che sono sempre stati i suoi alleati, magari obtorto collo, magari criticandolo, ma sotto sotto. Ecco, questa, pensiamo alla Germania. La Germania ha per tradizione, per le leggi interne alla Germania, una serie di norme che lo legano allo Stato di Israele in modo molto più forte di tutto il resto dei paesi d'Europa. Eppure il nuovo cancelliere ha fatto capire che è pronto a rompere quella tradizione. Ecco, io credo che questa è l'unica possibilità, che deve però trovare una forma di accelerazione per riuscire in qualche modo a essere capace, perché da parte degli Stati Uniti sappiamo che Trump può un giorno bacchettare Netanyahu e il giorno dopo regalargli il doppio delle armi che gli ha dato finora. Non sappiamo quello che può avvenire. Credo che l'Europa da questo punto di vista dovrebbe e potrebbe essere un momento fondamentale, e dovrebbe però riuscire ad agire collettivamente, cosa che, vista la struttura non politica dell'Unione, non so quanto sarà facile.
Ma avrebbe senso un riconoscimento dello Stato palestinese da parte dell'Europa o da parte di altri paesi europei, che non, oltre alla Spagna e all'Irlanda? Avrebbe senso o complicherebbe le cose?
Avrebbe senso, ma per molti complicherebbe le cose, quindi difficilmente avverrà a livello europeo. Mentre invece credo che si potrebbe trovare una convergenza di tutti in una pressione molto forte, con la minaccia di bloccare gli aiuti militari e altre cose eccetera nei confronti del governo di Netanyahu.
Va bene, allora io vi chiedo un bel applauso per i nostri due interlocutori, che, se posso dire, ci hanno dato veramente tanto. E poi vi chiedo se avete degli interventi, domande da fare, se è possibile domande brevi o brevissimi interventi. Se alzate la mano vengo lì con il radiomicrofono. Ecco, arrivo, scusate, sono un po' lento a scendere. Eccoci, se poi dici cortesemente il nome, così ti sentono anche il radio.
Ok, io sono Claudio, io provo a fare una domanda, ma è più un commento, devo dire la verità, e vi chiedo di commentarlo a vostra volta. E in qualche modo a me suona molto strano ogni volta che si dice da una parte e dall'altra, perché noi da una parte abbiamo uno Stato, che è Israele, che ha un esercito che è riconosciuto internazionalmente, e dall'altra parte abbiamo un popolo che è stato, con la Nakba per appunto, scacciato da buona parte del territorio e che oggi si ritrova sotto occupazione. Quindi metterli sullo stesso piano di dialogo mi risulta un po', come dire, difficile da accettare. Quindi vi chiedo perché non si usano altre parole, altri termini.
Ok. Ma è molto chiaro che il tema è quello che va sconfitta l'idea portata avanti da Netanyahu dell'annessione dei territori, che va avanti, che è andato avanti da anni, che appunto, vi ricordate anche tutte queste campagne, Gerusalemme capitale unica di Israele, perché secondo me Gerusalemme deve essere una città o internazionale o divisa, cioè oppure l'idea appunto che la West Bank è diventata la Giudea, la Samaria. È chiaro che ci deve essere una rottura nella narrazione israeliana per ritornare, come dire, a quello che era un po' era la situazione del 67. Poi ovviamente, come dire, poi sono la situazione è cambiata con cambi di popolazione, eccetera. Quindi ovviamente un accordo di pace deve trovare poi tante possibilità anche diverse, no? Però ovviamente si parte dal presupposto che Israele deve riconoscere uno Stato palestinese. A me sembra che questo, detto questo, è molto chiaro. Ecco, se Israele non riconosce lo Stato palestinese non ci può essere. Quindi, ecco, altra cosa, secondo me, è la discussione invece sul lavoro che noi dobbiamo fare rispetto all'incontro e alla conciliazione tra i due popoli, tra le due società. Cioè, se tu vuoi fare uno Stato palestinese, hai bisogno, come dire, che ci siano israeliani e palestinesi che non si considerino come nemici, che dialoghino tra di loro. È vero che sono i nemici che dialogano, però ci deve essere un'idea di una condivisione. Allora, come dire, c'è un discorso politico e mi trovo loro d'accordo sul fatto che oggi l'impasse è stata che dopo Oslo tutto è stato da Netanyahu è stato bloccato. Poi ovviamente possiamo entrare nel merito anche su Hamas, ma non voglio farlo qui, su conflitto tra Hamas e Abu Mazen, perché non c'è una direzione unica palestinese, ma ci sono diverse vie, insomma Hamas ha massacrato quelli di Al-Fatah, insomma, no? E non è che si volessero molto bene, no? Quindi, però, il dato è questo: esiste uno Stato israeliano, non esiste uno Stato palestinese. Ma perché noi possiamo arrivare a questa soluzione, noi che siamo qui e che siamo comodamente seduti qui, dovremmo, secondo me, cercare di lavorare per il dialogo e la conciliazione. Cioè, e questo, e secondo me, questo è il nostro ruolo e il contributo che noi possiamo dare. Ovviamente ce la prenderemo con il nostro governo, perché non fa nulla, no? Ma questo è un altro discorso.
Grazie, Flores.
Allora, credo che quando c'è un conflitto ci sono due parti. Non vederlo o non riconoscerlo vuol dire nascondersi la realtà, che poi lo si faccia per buoni motivi, per stare da una parte di quelli che sono le vittime, eccetera. Però comunque è un modo per non guardare la realtà. Poi c'è un altro modo storico di non guardare la realtà, che è quello che quando lo Stato di Israele nasce, e nasce per una risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, per una decisione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, che stabilisce che deve nascere contemporaneamente uno Stato palestinese, lo Stato palestinese non nasce perché tutti i paesi arabi circostanti iniziano una guerra che sono convinti di vincere rapidamente, di cancellare lo Stato di Israele, perché sono militarmente molto più forti e che poi invece perderanno per le loro incapacità strategiche una modalità che ricorda quella degli inglesi nella prima guerra mondiale sullo stretto dei Dardanelli. Quindi lo Stato palestinese non nasce per motivi storici ben precisi. La Nakba è il momento in cui, per difendersi da quell'attacco, Israele decide di ampliare illegittimamente, ma come reazione a quella guerra in cui è attaccata, il proprio territorio, e quindi fa quella espulsione terribile che è la Nakba. Contemporaneamente non possiamo neanche dimenticare che in quei 2-3 anni in tutti i paesi arabi circostanti vengono cacciati 800.000 ebrei che andranno in gran parte a vivere nello Stato di Israele e in parte andranno in Europa e negli Stati Uniti. E quindi la storia di quel conflitto è una storia complessa, è una storia che non possiamo leggerla solo con gli occhi di oggi e quindi dire ci sono stati 77 anni di occupazione. È una falsità storica, non esiste questo. Può servire alla propaganda, ma se vogliamo capire perché è possibile e necessario quello che diceva Gabriele prima, e cioè creare le possibilità di un nuovo dialogo e una nuova prospettiva, che possa essere dei due stati o di uno stato solo democratico in cui convivano insieme. Io non so quale sarà più possibile. Per certi aspetti i due stati hanno da parte loro la risoluzione delle Nazioni Unite del 1947 che ancora è vigente, insieme a quella che però dovrebbe mandar via i coloni israeliani dalla Cisgiordania. Quindi è complicato. Ma anche quella di uno Stato unico è ugualmente complicata. Io credo e mi auguro che sarà la fantasia delle nuove generazioni quella che troverà il modo per fare. Però bisogna riuscire a guardare la complessità di una storia che non è mai stata facile, che è stata sempre estremamente articolata, difficile e che bisogna imparare a conoscere in tutti i dettagli.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della Festa di Radio Popolare dello scorso giugno.